87.9, queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chi ci ascolta, a chi dovrebbe essere collegato con noi. Ci sentite? Noi però non li sentiamo. Aspetta, che mi sa che abbiamo fatto un errore noi, ma adesso vi dovremmo sentire. Ci sentite?
Sì, noi vi sentiamo, voi?
Perfetto, noi anche vi sentiamo bene. Grazie, benvenuti. Allora, noi volevamo con voi parlare di, come dire, due questioni. Partirei da una prima, insomma, che c'è stato il processo martedì 17 al Tribunale di Torino. C'è stata un'udienza preliminare per l'operazione City. Io, se ci avete voglia, direi di partire da questa, un po' che cos'è l'operazione City e da dove parte, insomma, parte da una mobilitazione che anche da questi microfoni abbiamo seguito al fianco di Alfredo Cospito contro 41 bis, ostatività e carcere. E quindi se ci volete anche dire un po' come è andata quest'udienza.
Certo, allora intanto buongiorno a tutti, a tutte chi ci sta ascoltando. Allora sì, l'operazione City è un'operazione che è scattata all'alba del 22 di aprile di quest'anno. Un'operazione che vede coinvolti diversi compagni e compagne che ora stanno andando a processo per un totale di 19. L'operazione, diciamo che il PM Scafi aveva tentato di ampliarla a 45 persone che appunto ne sarebbero state coinvolte, ma che poi in sede di convalida appunto delle misure è stata ridimensionata dal GIP a 19 compagni e compagne, accusati a vario titolo di devastazione e saccheggio in concorso morale e formale, nonché di resistenza, insomma una serie poi di capi specifici che però appunto non hanno a che fare di per sé con quelli che sono i danneggiamenti, nel senso che quello che tentano di fare all'interno di questa operazione, ed è un po' un inedito, diciamo, è tentare di utilizzare la devastazione e saccheggio con il concorso, sebbene all'interno dell'operazione non ci siano persone accusate di appunto dei danneggiamenti specifici o delle identificazioni che facciano rimandare, risalire a qualcuno che ha agito, diciamo, in prima persona quella che loro definiscono devastazione. Questo è un po' un inedito, perché sostanzialmente quello che tenta di fare il PM è dire: una serie di persone hanno reso, diciamo, attraverso delle condizioni sia morali che materiali, hanno reso possibile che quello che è stato agito all'interno del corteo fosse agito, sebbene loro non abbiano assolutamente niente a che fare, cioè, diciamo, non abbiano assolutamente agito nulla in prima persona. Questo infatti le identificazioni sono praticamente di tutte le persone, cioè persone che erano al corteo a volto scoperto, e quindi, diciamo, tenta un po' questa mirabolante parabola che vedremo come proseguirà. Nel frattempo un pezzo in più, diciamo una costola di questa operazione City, sono anche altre 17 persone che sostanzialmente si vedono imputate di resistenza per alcuni fatti avvenuti durante, cioè poco prima, diciamo, del corteo, durante il concentramento dei compagni che hanno tentato e delle compagne che hanno tentato di portare un carrello dentro un corteo. Si vedono imputate di resistenza aggravata in concorso, e il PM, per quanto riguarda loro, ha fatto appello. E quindi in questo momento, il 20 di, quindi domani di settembre, ci sarà l'appello appunto per queste 18 persone, fra cui anche peraltro Lello, che è appunto un compagno che adesso si trova a Roma, il quale è stato accusato di una serie di capi, diciamo di tutti i capi di cui vengono accusate tutti i compagni e le compagne, e lui in più ha anche l'istigazione a delinquere con la finalità di terrorismo, che però poi diciamo è stata declassificata dal ZIP in sede di udienza, cioè in sede di convalida. Certo. Delle misure, che però appunto vedrà anche lui l'appello per alcuni diciamo dei capi istigatori che gli vengono imputati. Ecco, un aspetto abbastanza importante, ricollegandomi a quello che dicevo prima, è proprio come venga descritto, no, questa, cioè come venga avvalorata questa questione del concorso, viene avvalorata come dicevo prima, appunto col fatto che alcune hanno reso possibile la devastazione attraverso un assetto paramilitare, così viene definito nelle carte, che talmente terrorizzante da rendere sostanzialmente impossibile l'azione delle forze dell'ordine, quindi da mandare in tilt l'ordine pubblico. Non so chi è in ascolto, probabilmente si ricorderà, cioè se è stato nella giornata del 4 marzo a Torino, potrebbe probabilmente ricordarsi che l'assetto paramilitare, insomma, lo vedevamo molto di fronte a noi e c'era tanto di blu, insomma c'era tantissima quantità di camionette abbastanza abominevole, cosa che vabbè era chiaramente prevedibile, però ecco, questo è quello, il tentativo poi di ribaltamento che loro fanno in sede di,
certo,
di indagini e anche appunto poi di udienze, nel senso che adesso è iniziata l'udienza preliminare, questo due giorni fa, il 17, è iniziata l'udienza preliminare che è stata poi rinviata, diciamo, la discussione al 30 di settembre, quindi ce ne sarà un'altra fra 10 giorni più o meno, udienza preliminare nella quale appunto, oltre le costituzioni di parte civile varie ed eventuali, interessante la costituzione di parte civile dello Stato in varie forme, nel senso che si è costituito parte civile sia il Ministero dell'Interno che il Comune di Torino, che l'AMIAT, che sarebbe praticamente cioè l'azienda pubblica che gestisce i rifiuti, nonché la GTT, ossia l'azienda sempre partecipata pubblica che gestisce i trasporti. Interessante queste costituzioni di parte civile perché appunto cioè l'avvocatura dello Stato facente le veci del Ministero dell'Interno ribadiva in aula quanto effettivamente fosse stata lesa l'immagine dello Stato di fronte a questo, insomma, questo apparato paramilitare che ha sostanzialmente bloccato qualsiasi possibilità di gestione dell'ordine pubblico.
Certo.
Insomma, questa sì. È un po' la narrazione.
Ti ringrazio e intanto, insomma, hai nominato Lello e da questi microfoni chiaramente va un saluto a chiunque è colpito dalla repressione e in particolare a Lello, che forse magari ci sta anche ascoltando. E hai detto appunto, mi veniva da dire un'altra cosa, che forse qualcuno si ricorderà quella giornata, ma mi verrebbe anche dire che se qualcuno appunto non se la dovesse ricordare e non gli dovesse venire in mente un assetto paramilitare, perché appunto evidentemente c'è così una grande distanza dalla realtà che è chiaro che qualcuno magari non si ricorda cortei del genere, perché appunto cortei in assetto paramilitare penso che insomma non se ne vedono veramente da tanto tempo. E soprattutto appunto poi mi verrebbe anche a dire, per attualizzare il discorso, alla luce delle DDL 1660 e di quello che stanno facendo, è tanto oggi se ci sono dei cortei, se ci sono degli spazi di contestazione ancora possibili. Questo appunto mi veniva un po' da dire, anche per poi attualizzare il discorso e anche per incentivare comunque una certa solidarietà di fronte a questi processi, non lasciare nessuno e nessuna da sola, perché appunto questi poi sono attacchi verso tutte le forme di contestazione e poi appunto quello che si vede effettivamente con quest'altro DDL. E con questo mi verrebbe anche da passare alla seconda questione che vi volevo chiedere, di cui vi volevo chiedere se ci potevate raccontare qualcosa, appunto la mobilitazione, le lotte contro il carcere e la detenzione amministrativa non sono appunto una parentesi della mobilitazione del 2023 al fianco di Alfredo, ma sono una costante sia per chi si trova recluso o reclusa, ma anche insomma al di fuori. E sappiamo che il 1 novembre c'è una chiamata a Torino per una manifestazione contro la riapertura del CPR, perché vorrebbero riaprire il CPR di Corso Brunelleschi, e quindi vi volevamo chiedere se vi andava di dirvi qualcosa di dirci qualcosa in più riguardo questa chiamata e anche insomma se ci volevate accennare alle ultime misure che ci sono state.
Certamente, faccio anche un piccolo passo indietro rispetto alla questione di devastazione e saccheggio, che appunto nella distorsione che spesso ne fanno le procure, l'utilizzo strumentale per appunto far passare un corteo autodifeso contro la violenza degli sbirri quotidiana, sia nelle strade sia nei centri di detenzione come assetto paramilitare, è uno strumento che viene utilizzato sempre più spesso, soprattutto negli ultimi anni, durante le rivolte, a seguito delle rivolte in carcere, nelle rivolte nei CPR, cioè proprio qui a Torino. Nell'ultimo mese, alla rivolta del carcere minorile Ferrante a Porte, appunto abbiamo saputo che anche in modo molto estremamente celere sono state applicate 11 misure cautelari alle persone recluse che hanno dato vita alla rivolta. E quindi è appunto interessante anche appunto nella giornata del 17, cioè di questo martedì, le iniziative in solidarietà non si sono limitate a una presenza sotto il tribunale, ma abbiamo voluto anche poi andare sotto il carcere lo Russo Cutugno, proprio per portare la, come dire, solidarietà a chi sta lottando, soprattutto dopo un'estate come questa, un'estate di fuoco dove ci sono state rivolte nelle carceri e nei CPR da nord a sud, delle rivolte molto forti e che appunto il più delle volte vengono represse o nel sangue o con l'utilizzo di un reato come quello di devastazione e saccheggio, che porta a rischiare delle pene particolarmente pesanti che possono andare da 8 a 15 anni. E quindi quel giorno la nostra solidarietà, appunto martedì, oltre alle compagne e compagni, non voleva limitarsi appunto alla presenza in tribunale, ma anche alla presenza in carcere. È anche per questo una delle risposte che ci abbiamo tenuto a dare alle misure cautelari che sono arrivate invece la settimana scorsa per quelli che sono stati chiamati i fatti della questura, è stata appunto nostra premura, anziché piangerci addosso rispetto alle misure alla repressione, ma quella di provare a rilanciare un corteo, una presenza in città che potesse segnare appunto una presenza per le strade, una voce discordante rispetto a quelli che sono i progetti al momento dello Stato, della Questura, anche in collaborazione col Comune, rispetto alla riapertura del CPR di Torino. Piccolo appunto, il CPR di Torino è stato chiuso nel marzo del 2023 dalle rivolte delle persone che lì erano detenute perché avevano come unica colpa quella di non avere i giusti documenti, e dopo dei lavori di ristrutturazione che sono avvenuti prevalentemente nell'ultimo periodo, il 17 agosto è stata chiusa la gara di partecipazione al bando per la gestione. Ancora non si sa quale sarà l'ente gestore del CPR di Torino, che sarà riaperto con una capienza di soli per il momento 70 posti, infatti sulle 6 aree che ha a disposizione la struttura di Corso Brunelleschi verranno aperte solamente 2 aree, e nel momento in cui verrà attivato e verrà assegnata la gestione alla società che vincerà questa gara d'appalto che si tiene appunto a ribasso, è probabile che ne verranno aperte anche altre 2 e eventualmente assegnate sempre alla stessa società che ha vinto l'appalto. Per questo motivo negli ultimi mesi comunque l'attenzione rispetto al CPR non è calata, a prescindere dalla repressione, misure cautelari eccetera, e quindi diverse persone che nel tempo, diverse realtà che nel tempo sono attente e provano ad organizzarsi contro la detenzione amministrativa e contro le frontiere, si sono ritrovate per intanto aggiornarsi rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, anche per provare a capire chi sta collaborando attivamente alla ristrutturazione del CPR di Torino, e ovviamente per quel giorno immancabile è stata pensata, per l'1 novembre, è stata pensata una presenza in strada, appunto, che segnali quello che sta succedendo in città, i possibili risvolti che può avere. L'1 novembre perché appunto la riapertura è prevista per i primi di novembre, l'assegnazione all'azienda che dovrà gestire il CPR avverrà il primo, cioè tra i primi di novembre, quindi si suppone che dopo i primi 10 giorni di novembre dovrebbe essere attivo e dovrebbe essere appunto riempito nei suoi 70 posti.
Certo.
Come collegare le misure cautelari della settimana scorsa per quello che era stato definito dai media come l'assalto alle pattuglie, l'assalto alla questura di Torino, appunto quell'episodio lì, per cui sono state emesse 12 misure cautelari con appunto obbligo di firma per resistenza a tutte le 12, con l'accusa di resistenza a tutte le 12 persone che hanno ricevuto le misure, ma anche per alcune persone di lesioni e danneggiamento. Appunto quella giornata lì, quella presenza in questura non era appunto una giornata, anche quella programmata con velleità di appunto avere degli assetti paramilitari o di attaccare le strutture dello Stato, ma era una giornata in cui provavamo a riprenderci, provavamo a salutare per l'ultima volta un nostro compagno, una persona che avevamo conosciuto e con cui avevamo iniziato a organizzarci proprio per appunto la sua partecipazione alle lotte all'interno dei CPR. Jamal lo avevamo conosciuto tramite il telefono espulsioni durante il suo periodo di reclusione al CPR di Gradisca, dopo che era stato appunto mandato via perché non erano riusciti a deportarlo con un foglio di espulsione dall'area Schengen. Aveva iniziato a vivere qui a Torino e a organizzarsi con noi. Era diventato a tutti gli effetti non solo un amico ma anche un compagno, e proprio per la sua partecipazione alle mobilitazioni in solidarietà dalla Palestina, per la sua costante presenza nei momenti di solidarietà sotto il carcere, dopo un fermo di polizia una notte in cui appunto era in giro a fare delle scritte contro le guardie, contro i CPR in solidarietà alla Palestina, proprio appunto per i suoi legami, appunto questo è quello che emerge dalle carte, con l'area anarchica torinese, ha ricevuto un trattamento più vessatorio di quello che abitualmente il razzismo di Stato prevede per le persone che non hanno i giusti documenti, e quindi l'immediato trasferimento, o comunque tutte le pratiche per l'immediato trasferimento nel CPR. Il momento appunto del 28 febbraio è il momento che appunto ha seguito il suo fermo e appunto stava per portare al suo trasferimento nel CPR di Milano. Quella mattina ci teniamo a sottolineare che c'era stato anche un altro momento in cui avevamo provato a capire dove fosse Jamal. Quest'altro momento era sotto l'ASL, perché appunto come un po' si sta provando a sottolineare nel lancio di questa mobilitazione, cioè non solo la questura, non solo le strutture di detenzione amministrativa fanno parte della macchina delle espulsioni e delle deportazioni delle persone senza documenti, ma ci sono tanti altri piccoli tasselli, come ad esempio quello dell'ASL, perché appunto tutte le persone prima di essere detenute dentro un CPR o prima di essere deportate hanno bisogno di un nulla osta di un medico legale dell'ASL, e quindi la mattina avevamo provato a capire se fosse in una delle strutture dell'ASL di Torino, e infatti aveva effettuato un passaggio nella struttura dell'ASL di via Farinelli, ma siamo arrivati lì troppo tardi, invece siamo arrivati in tempo in via Grattoni, ossia alla questura di Torino, dove appunto quando era stato portato fuori dalla questura per essere trasferito si è creata quella bagarre con la polizia, nel tentativo appunto di abbracciarlo e anche appunto di provare a capire se fosse stato d'arresto e cosa stava succedendo. Si sono creati quei momenti di tensione con gli sbirri, che poi ovviamente a reti unificate i sindacati di polizia hanno provato a cavalcare con il solito pietismo e vittimismo che li contraddistingue.
Certo.
Quindi, 1° novembre a Torino a breve dovrebbe uscire la chiamata e tutto per rendere, diciamo, più chiaro quali sono gli obiettivi di quella giornata e soprattutto quali sono le responsabilità e le complicità nella, appunto, gestione dei CPR. E quindi l'invito è a partecipare a quella giornata e arrivare a Torino per quella data.
Certo, io ti ringrazio anche per averci aiutato a ripercorrere, insomma, a ricordare come poi la macchina delle espulsioni non è qualcosa che riguarda solo i CPR e quei luoghi lì, ma coinvolge comunque diverse strutture, persone, organizzazioni, insomma. Io ti ringrazio, insomma, rilanciamo l'appuntamento del 1° novembre e sicuramente ci sarà modo di risentirsi e rilanciare l'appuntamento e avere altre, insomma, discussioni a riguardo.
Perfetto, vi ringraziamo e ci sentiamo presto, speriamo.
A presto, ciao.
Ciao,
ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E allora noi ci fermiamo un attimo, sono le 8:35-36, dipende da quale orologio si guarda, e fra poco torniamo in voce, ci dedichiamo ancora a Torino, questa volta diamo uno sguardo a un parco, che è il Parco del Meisino, che è stato al centro delle discussioni giusto la settimana scorsa, ma